E andiamo a parlare invece di un report che si intitola Disuguaglianze sociali nella salute all'interno della città di Milano. Noi abbiamo in collegamento con noi il dottor David Consolazio, che è primo autore di questo lavoro che ha scritto con altre persone, è ricercatore e collabora con l'unità di epidemiologia di ATS Milano. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno, voi avete fatto un lavoro estremamente interessante perché siete andati ad analizzare l'impatto della povertà sulle condizioni di salute. Può innanzitutto riassumerci come è stata realizzata questa ricerca, cioè cosa avete indagato, dove l'avete indagato e quando l'avete indagato? Dico agli ascoltatori e ascoltatrici che quello che ascolteremo sulla città di Milano poi può riguardare ovviamente tante altre città, cioè differenze, determinanti che emergono non sono solo una questione milanese. Ecco, ma allora come è partita questa ricerca e come si è realizzata?
Assolutamente sì, riguarda infatti non solamente il caso di Milano ma di altre città, tanto che il tutto è partito nell'ambito di un bando cariplo che l'ATS aveva vinto in collaborazione con alcune università che voleva indurre la ricerca unendo fonti informative, quindi basi dati diverse. Abbiamo incontrato questo articolo molto simile al nostro sulla stessa rivista che si basava sulla città di Bologna. E quindi da qui è nata l'idea di replicarlo, visto che avevamo i materiali e le conoscenze disponibili per farlo nel caso di Milano, dove appunto stavamo lavorando su questi temi in ATS Milano. Quindi l'idea è stata proprio di mettere insieme i dati dell'ATS di Milano, quindi le basi amministrative, sanitarie, tutto quello che riguarda la salute della popolazione che all'interno di ATS è disponibile chiaramente in maniera anonima, protetta, senza vedere appunto informazioni sensibili, ma permettendo di analizzare proprio le condizioni di salute delle persone. E questo è stato possibile farlo. Anche in relazione alle misure di povertà, comunque di svantaggio socio-economico, come diceva, perché è possibile agganciare dei dati. Nel nostro caso abbiamo agganciato i dati del censimento Istat, che danno alcune misure appunto di svantaggio sociale nel territorio milanese. La cosa interessante è che mettendo insieme queste due fonti informative abbiamo potuto fare ciò che altrimenti non è possibile con i dati che sono a disposizione ordinariamente per la ricerca. Ad esempio, i dati Istat hanno le dimensioni, le informazioni che ci interessano, ma si fermano a livello provinciale, quindi non permettono di esplorare il nesso, l'associazione tra salute e società, chiamiamola così, a un livello comunale o addirittura, come abbiamo fatto noi, all'interno del comune per esplorare differenze tra quartieri, cosa che invece è importantissima perché se vogliamo concepire Milano, che è una città enorme, e mi sembra anche superfluo ribadirlo, enorme nel caso italiano chiaramente, quindi con quasi 1,5 milioni di abitanti, e trattarla come un tutt'uno senza considerare le disuguaglianze e le diversità che ci sono al loro interno, beh, allora stiamo facendo per dirla bruscamente, un mischione unico che non tiene invece conto dell'eterogeneità che c'è al suo interno. Quindi abbiamo pensato che fosse estremamente utile andare a valutare appunto la correlazione tra condizioni di salute e condizioni sociali al suo interno.
Ecco, se non sbaglio, voi poi avete diviso Milano in 88 quartieri, che quelli che funzionano anche da un punto di vista anagrafico e amministrativo, e l'indagine è partita nel 2019. Sono corrette queste informazioni?
Sì, assolutamente. La divisione, come dice correttamente, non l'abbiamo fatta noi, ma una divisione amministrativa già disponibile che divide la città in questi 88 quartieri che hanno un'identità culturale propria, quindi sono designati non solamente come confini per dividere la città in parti uguali, ma cercano di ricalcare proprio la dimensione del quartiere con delle aree che sono in qualche modo caratteristiche. E l'abbiamo condotto esattamente, in realtà è stato condotto un po' dopo il 2019, ma abbiamo utilizzato i dati fermi al 2019 per evitare l'effetto Covid, perché poi c'è stata la pandemia che ha un po' scombussolato tutte le carte in gioco per quanto riguarda questi fenomeni, rendendoli più difficili da leggere. Quindi, dal punto di vista prettamente analitico, spesso ci si ferma al 2019 per vedere comunque com'era lo stato della situazione prima del Covid, posto che poi non ignoriamo assolutamente gli effetti della pandemia, si studiano invece. Appunto tutto, si studia tutto quello che è successo anche durante e dopo la pandemia, però si cerca un attimo di separare i momenti per per tracciare un po' dei confini.
Benissimo, allora veniamo, non abbiamo tanto tempo, ai risultati. Cosa è emerso da questa ricerca?
È emerso quello che ci aspettavamo, ma di certo non lo scopriamo noi, che le condizioni di salute sono estremamente eterogenee all'interno del Comune di Milano e rispecchiano di fatto la divisione nell'iniquità, chiamiamole così perché così si devono chiamare, nella distribuzione delle risorse e quindi della ricchezza. Quindi Milano è una città formata a cerchi concentrici, abbiamo un centro molto ricco, ricchissimo, che è quasi inaccessibile al resto della popolazione, si concentra la cosiddetta elite socio-economica e poi man mano che ci muoviamo verso gli anelli esterni fino ad arrivare a quelli più periferici, diciamo la stratificazione sociale fa il suo corso, si abbassano le credenziali educative, le occupazioni, diciamo il livello delle occupazioni professionali, diminuiscono i redditi e parallelamente peggiorano le condizioni di salute. Questo l'abbiamo visto con le mappe che sono disponibili nell'articolo, che fanno vedere proprio come se mappiamo, quindi facciamo una cartografia del Comune di Milano con indicatori quali il livello di istruzione, la disoccupazione e via dicendo, e poi mappiamo la distribuzione della malattia, e queste mappe sono tendenzialmente, chiaramente non perfettamente, ma tendenzialmente sovrapponibili.
Possiamo fare qualche esempio concreto? Noi non possiamo vedere le mappe, possiamo semplificare, fare qualche esempio concreto su patologie?
Sì, la patologia, faccio un esempio che mi viene comodo, sono sincero, perché quella su cui ho basato i miei studi è quella del diabete. Il diabete di tipo 2 è una patologia fortemente correlata allo stile di vita e infatti si vede che pressoché assente davvero nelle aree centrali, quindi i quartieri come Duomo, Brera e limitrofi, aumenta gradualmente nelle periferie, diciamo nella seconda fascia, e poi esplode davvero nelle periferie più estreme. Quindi ci restituisce l'analisi delle condizioni di salute di Milano anche un'immagine delle disuguaglianze che sono presenti nella città, e questo chiaramente non è diciamo un'operazione neutrale, perché il messaggio chiaramente è un input, non abbiamo ancora le risposte, ma il messaggio è che bisogna intervenire, perché se ci sono delle disuguaglianze, chiaramente delle disuguaglianze sociali, disuguaglianze di salute, si può fare qualcosa per contrastarle, mitigarle e migliorare la salute della popolazione. E in questo modo, con il nostro studio, abbiamo contribuito nel nostro piccolo anche a individuare quelle aree in cui è possibile intervenire, perché molto
certo.
Spesso gli interventi... Prego.
Certo, perché il diabete poi è qualcosa che diciamo esprime in qualche modo varie condizioni di disagio, di povertà legata all'alimentazione, allo stile di vita e via dicendo. E voi con questo lavoro date anche un'indicazione alle amministrazioni, alle istituzioni dove intervenire, su che cosa. Ecco, oltre il diabete è emerso qualche altro dato su altre patologie o ad esempio sull'uso dei farmaci?
Sì, ne abbiamo indagate molte, abbiamo indagato anche la mortalità complessiva, quindi per tutte le cause, l'ipertensione, i tumori, le malattie respiratorie, sindrome metabolica, uso di farmaci come antidepressivi. Allora, sono molti indicatori seguono lo stesso andamento di quello del diabete, quindi un modello centro-periferia, altri sono un po' più sfumati, ma questo dipende anche dall'eterogeneità del dato, nel senso i tumori come risaputo sono molto diversi tra di loro, quindi necessariamente l'abbiamo trattati come una categoria unica, e questo ha fatto un po' diciamo sfumare i risultati, mentre su altre questioni il dato non è così netto, come appunto l'uso di antidepressivi. Quello che invece mi premeva sottolineare è che non riguarda solamente la diffusione dei comportamenti, ma l'idea di analizzare questi fenomeni di salute secondo una prospettiva, chiamiamola urbana, è anche perché sappiamo dalla letteratura, quindi dall'insieme di studi che sono stati fatti altrove nel mondo, che c'è un cosiddetto effetto di quartiere, quindi non è solamente il fatto che nel centro ci vivono i più ricchi e i ricchi hanno comportamenti di salute migliori e quindi hanno un rischio minore per il diabete o altre patologie, ma ci sono anche delle caratteristiche che sono proprie dell'area in cui si vive che espongono a un maggiore o un minor rischio di patologie, come la presenza di spazi verdi, la qualità dell'aria, la presenza di diciamo un'offerta alimentare, quindi dei punti vendita dove comprare cibo fresco di qualità a buon mercato e non solamente cibo spazzatura, la possibilità di fare esercizio fisico, di godere dello spazio pubblico e delle relazioni sociali. Sono tutte questioni che influenzano la salute e non sono equamente distribuite sul territorio, proprio perché tendenzialmente, ma non è una critica solo a Milano, un po' come sono strutturate le città un po' ovunque nel mondo, si cerca di far belle e rendere poi accessibili le aree più attraenti anche da un punto di vista turistico e commerciale, ci si dimentica delle periferie e questo poi crea degli svantaggi alla popolazione che vive in questi quartieri periferici.
Certo, e l'altro elemento che emerge è che se una serie di patologie si sviluppano e si concentrano principalmente su quartieri periferici, dove si intreccia la condizione economica e la condizione ambientale, abbiamo poi invece che i servizi sanitari non sono concentrati nelle periferie. Quindi per queste persone che vivono già una condizione di salute più precaria diventa ancora più difficile accedere ai servizi. Mi aveva colpito un dato che emergeva dalla vostra ricerca, e cioè che un determinante fondamentale è la condizione di istruzione, giusto?
Sì, esattamente. Quindi la letteratura qui su quelli che vengono chiamati determinanti sociali della salute, che ha origine nel mondo anglosassone da decenni fa, poi è stata anche importata e sviluppata in maniera molto importante in Italia, ci fa vedere proprio questo, che quindi contro il senso comune non è il reddito, quindi non è la disponibilità economica che fa la differenza nella salute, chiaramente quello conta, è molto importante, ma è proprio il livello di istruzione, cioè quello che si chiama un gradiente sociale nella salute, quindi all'aumentare del livello di istruzione all'interno di una popolazione tendenzialmente migliorano le condizioni di salute, quindi si muore più tardi, ci si ammala di meno, si vive meglio in termini di qualità della vita. Questo perché l'istruzione innanzitutto è un buon predittore dell'occupazione che si andrà a svolgere e anche del reddito che si andrà poi a guadagnare, quindi in qualche modo incorpora anche la dimensione economica, ma soprattutto fornisce quelle basi che nella vita delle persone consentono di compiere, semplificando molto chiaramente, però compiere anche delle scelte che sono vantaggiose in termini di salute, quindi sì. Le persone
direi che la condizione di istruzione interviene in qualche modo sulle condizioni economiche, perché ovviamente più hai studiato più hai possibilità di trovare altri tipi di lavoro che rendano di più. Inoltre, quanto più è studiato, tanto è più difficile che vai a svolgere poi lavori, diciamo, di fatica fisica. Ma oltre a tutti questi dati economici e sociali ce n'è anche un altro che gli ascoltatori e le ascoltatrici possono mettere in relazione con la prima parte di questa puntata. Se hai studiato è più facile poi cominciare a fare le mail all'ATS perché la visita non si riesce a fare, a quell'altro perché ti ha messo in lista d'attesa di 2 mesi o di 6 mesi o di 1 anno, scrivere al difensore civico, sapere che cosa devi fare, tutto quello che abbiamo ascoltato nei primi 20 minuti, è qualcosa di non semplicissimo da fare, devi anche saper scrivere bene in italiano, saperti muovere in mezzo alla burocrazia, eccetera, eccetera. E questo riguarda anche l'accesso ai servizi sanitari, quindi l'istruzione aiuta anche da questo punto di vista. C'è però un altro dato, se non erro, che invece mi aveva colpito molto, cioè se non sbaglio voi dite che c'è un uso di psicofarmaci che coinvolge il 4% della popolazione e la distribuzione dell'uso dei psicofarmaci è più o meno omogenea in tutta la città. È così? Avete un'idea sul perché?
Allora, questo rientra, sì, è così, innanzitutto confermo il dato e sto guardando in questo momento la mappa ed effettivamente non si vede quella distinzione tra centro e periferia. Allora, uno dei limiti dello studio, perché poi anche se vengono pubblicati i limiti ci sono sempre, è giusto farli presente, è che quando si lavora in maniera aggregata, quindi guardando all'insieme della popolazione in determinato quartiere o comunque in un determinato contesto, è più difficile anche cogliere degli andamenti specifici e individuarne le cause. Quindi è uno studio più esplorativo e abbiamo qualche idea, può essere anche sulla natura del dato o comunque sul fatto che certi fenomeni sono trasversali o che le persone che poi ne hanno più bisogno di questi antidepressivi a volte non li utilizzano e quindi in qualche modo le disuguaglianze nel problema alla base vengono mitigate. Non abbiamo una risposta precisa, però ci sono vari fattori e andrebbe, ma in realtà per ciascuna delle patologie o comunque delle dimensioni della salute che abbiamo indagato andrebbe effettuato uno studio.
Ecco, io ne ho una mia di ipotesi che però sarà da verificare sul piano scientifico, e cioè che siamo di fronte al logorio della vita moderna, nel senso che la situazione di Milano, anche dei quartieri beni dal punto di vista dello stress psicologico, del burnout, di essere sempre in corsa, di temere di non essere all'altezza, di arrivare sempre in ritardo e via dicendo, produce una vita estremamente stressante che è caratteristica della nostra metropoli, e questo facilita poi l'uso di psicofarmaci, e questo attraverso un po' tutta la metropoli. Abbiamo ancora pochissimo tempo per un'ultima domanda. Mi sembra che voi abbiate fatto anche un altro lavoro d'inchiesta su l'attesa di vita, cioè sulla mortalità in riferimento sempre alle condizioni di Milano. È così? E se è così, in 30 secondi, quali sono i risultati?
Allora, anche in questo caso sì, abbiamo combinato basi informative diverse. In 30 secondi mi viene molto, molto difficile.
Un minuto, va bene.
Allora, innanzitutto c'è anche un altro studio che si focalizza sull'inquinamento e fa vedere, sempre nell'ambito di questo studio sulla mortalità, se c'è una mortalità più alta anche per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico. Quindi questo dà un bel colpo a chi vuole deresponsabilizzare il discorso sulla salute, deresponsabilizzare da un punto di vista politico e istituzionale, perché se l'aria dovrebbe essere uguale per tutti, quindi indipendentemente da chi vive in centro, in periferia, e anzi si dice che la pianura padana è un po' tutta nella stessa condizione, in realtà ci sono differenze nella mortalità per l'inquinamento atmosferico a Milano, quindi questo ci fa capire proprio quanto è importante intervenire a livello politico, ma non in senso di colore politico, a livello istituzionale, per migliorare la salute a livello locale. Quindi questo è un po' il risultato che ci dobbiamo portare a casa.
Prima o poi l'ATS potrebbe fare anche uno studio un po' simile a quello che è stato fatto a Torino, e cioè su come cambia l'attesa di vita alla nascita dei bambini nelle varie zone di Milano. A Torino si era visto che vi era una differenza tra centro e periferia di attesa di vita alla nascita di circa 3 anni. Comunque grazie moltissimo, perché il lavoro è estremamente interessante.
Grazie a voi.